Ho pensato di fare il riassunto, considerando che mi sono persa qualche pezzo di lezio, per varie ragioni non ero presente in alcuni momenti, quindi me le sono riascoltate. C'è la fortuna di questa cosa, di questo servizio che ci fa la Maura, e poi la parrocchia di Roveleto ce la pubblica sul sito, quindi qualcosa sono andata a risentirmi, ma insomma mi sono accorta che una cosa è esserci, ancora una volta la carne, e una cosa è insomma ascoltare, no? Vabbè, però comunque. Vi prendete quello che c'è, ok. Io ho fatto una carrellata sui cinque segni, considerando anche il quinto un segno, abbiamo scelto questa strada, anche se poi insomma. Però allora partiamo con Cana, la prima Cana, che è la Cana delle nozze. È la Cana delle nozze. Il Vangelo di Giovanni mette questo evento in un ottavo giorno, in un giorno di pienezza. Andiamo a prendere il Vangelo di Giovanni, ce lo leggiamo, proprio facciamo una scansione temporale. Questa giornata delle nozze è in un... Beh, io sono partita dal giorno 0 all'ottavo, ma al settimo, insomma, comunque è un giorno di pienezza. Ci sono queste nozze dove l'invitata è Maria, e poi vengono invitati anche Gesù e i suoi amici. Gli amici di Gesù, ce lo dice Giovanni in qualche passo del capitolo precedente, sono i magnifici cinque, insomma, Andrea, Giovanni, Pietro, Filippo e Natanaele. E chiude il capitolo precedente si chiude con la promessa a Natanaele che, come dire, si compierà la promessa fatta a Giacobbe nel sogno, di vedere i cieli aperti e gli angeli che salgono e scendono. Quindi questa comunione tra il cielo e la terra. E in effetti questa comunione già si realizza, anche se nel nascondimento, come nello stile del Dio di Abramo, si realizza perché Gesù è carne e ossa, e quindi è lì, e quindi, come dire, i cieli sono già aperti, sono apertissimi. Dobbiamo ancora rendercene conto, ma i cieli sono aperti. Gesù, alla richiesta di Maria, non vado ovviamente nei dettagli perché altrimenti non ne usciamo vivi, alla richiesta di Maria c'è una Maria che, come dire, si rende conto di una certa situazione. Betta ci aveva ricordato questa vigilanza, questa tenerezza di presenza e di attenzione che mi aveva colpito molto, mi era piaciuta tantissimo. C'è questa Maria attenta che dice: questi non hanno vino ed è una festa di nozze, insomma non si può senza. E allora c'è un Gesù che dice: questa non è la mia ora. E lo dice dicendo a questa donna, che sua madre la chiama donna. La troveremo spesso questo modo di parlare di Gesù alle donne. In effetti c'è un problema aperto su questa traduzione, ma noi ce la prendiamo così com'è. Quindi Gesù dice, sembra dire, questa non è la mia ora, non è ancora giunta. Invece Maria se ne strafrega altamente, spinge sull'acceleratore e ai servi gli dice: fate quello che vi dirà. Ce n'è stata un'altra nei Vangeli, che era una cananea, che ha spinto sull'acceleratore e ha cambiato, o meglio, ha indotto Gesù ad un cambio di atteggiamento e di modalità. Io di questa cosa, mentre ci pregavo su questa settimana, mi veniva forte dire tutto il non detto di questa relazione fra Gesù e la sua mamma. Perché in effetti noi ci viene fuori così, no? Giovanni sembra che non ci sia stato una gravidanza, un parto, una crescita, un vivere insieme, 30 anni, non so quello che erano, ma comunque una lunga vita insieme di questa madre con questo figlio e di questa madre con questo segreto meraviglioso e, come dire, fortissimo, pesantissimo per certi aspetti. E quindi c'è questo, tutto questo non detto, insomma, in fondo questa madre, chissà quante volte avranno parlato del futuro di Gesù, del suo, no? Del suo avvenire. Provate a fare una immedesimazione, chi è madre, no? E quindi tutto questo non detto che gli consente di dire: donna, non è la mia ora. E lei gli dice: svegliati bambino, che è ora, insomma, no? La brutalizzo, ma e fate quello che vi dirà. Abbiamo dell'acqua che diventa vino, l'acqua segno di vita, nel Vangelo di Giovanni fortemente simbolico, l'acqua la troviamo quasi in tutti i sei, anzi per la verità in tutti i cinque, credo. No, nel secondo no, ma la troviamo nei quattro su cinque. E che diventa vino, che diventa festa, festa di nozze, ancora una volta simbolismo delle nozze, che sono l'alleanza fra Dio e il suo popolo. Nel Vangelo dell'adultera c'è questo adultero assente, Mi colpiva molto questo adultero assente, sembra che Gesù, come dire, quasi quasi la faccia scampare buona, no, quest'uomo, non lo cita neanche. E invece è un adultero perché è il popolo di Dio che è adultero verso il suo Dio, no? Quindi questo tema delle nozze in tutte le sue suonate viene fuori molto spesso, in questi anni l'abbiamo incontrato spesso, e quindi ecco perché gli sposi sono alla fine poi così poco importanti, gli sposi di quelle nozze, sono addirittura ignari di che cosa succede, insomma. Segni per la gloria. Gesù dice, cioè Gesù, scusate, il capitolo Giovanni dice che questo segno è per la gloria ed è la pienezza della comincia a prendere forma la promessa a Natanaele. Vedrai cose meravigliose, ti stupisci perché ti ho detto che eri sotto il fico, vedrai cose meravigliose. Di questo passaggio, a parte questo bellissimo rapporto fra madre e figlia, mi porto via questa abbondanza. Il vino è tantissimo. Il secondo segno è un segno che siamo di nuovo a Cana. Siamo di nuovo a Cana in un contesto decisamente diverso. In mezzo c'è stato Gesù che va a Gerusalemme, quindi una prima Pasqua. C'è Gesù a Gerusalemme che fa un po' di casino, comincia a farsi conoscere, caccia i cambiavalute dal Tempio. Poi c'è il dialogo con Nicodemo e con la durezza di Nicodemo. Tosto Nicodemo, capisce poco, insomma, ci mette tutto il Vangelo, accompagna questa figura di chi resiste, insomma. Resiste ma domanda. Poi c'è ancora il Giordano con il battesimo, non il battesimo di Gesù, ma è Gesù che battezza. E al Giordano l'unico che sembra capire davvero Gesù è il Battista, che dice io devo diminuire e lui deve crescere. E lo dice rispondendo a chi dice ma questo battezza, insomma, chi è questo? Torna in Galilea dalla Giudea, passa per la Samaria e in mezzo a degli eretici viene riconosciuto da una donna un po' particolare, certamente non una pia ebrea, israelita, e da un popolo eretico, perché la gente di Samaria lo trattiene con sé per qualche giorno, perché le sue parole sono parole che muovono il cuore, che danno vita. Invece i Galilei di lui che cosa sanno? Sanno che ha fatto un sacco dei segni ed è un uomo di grande successo, insomma, è sulla cresta dell'onda, e quindi sono molto orgogliosi, no? Tentano di vivere di luce riflessa. Questo non è proprio lo stile di Gesù, e quindi quando incontra questo funzionario regio che gli chiede una cosa che a lui gli sta tanto a cuore, perché è la vita di suo figlio, la paga per tutto, insomma, lo strapazza un po' e dice voi chiedete perché volete segni, eh? Quindi segni come un miracolismo, un non fare fatica, cioè non passare attraverso la fatica. Perché quando una situazione si muta in maniera miracolosa è perché non abbiamo fatto la fatica della sua trasformazione, qualunque essa sia. E quindi contro questa cosa Gesù è molto duro, molto duro. Mi sembra anche molto solo. Il funzionario se la paga un po' per tutti, dice perché insomma volete vedere segni e prodigi, però poi c'è questo cambio di rotta di Gesù che lo guarda, lo vede, raccoglie la sua richiesta, non fa quello che gli dice, ma fa quello che decide lui, e comunque fa fare a questo funzionario un paio di passaggi interessanti. Intanto quella del funzionario in fondo è una fede che chiede, una fede fragile probabilmente, non lo sappiamo, non è un uomo religioso, perché se è un funzionario del re non è certamente un pio israelita. Quindi chissà che cosa l'ha spinto, forse la cosa più semplice del mondo, il fatto che suo figlio stava male, che lui pensava che Gesù potesse fare qualcosa di molto serio per salvarlo, la cosa più normale nel desiderio di un genitore. E quindi parte da questa fede che chiede, da una fede fragile, però poi è una fede che si fida, è una fede che obbedisce, perché lui se ne torna a Cafarnao, ma non lo sa cosa è successo in mezzo. Lo fa sulla parola di Gesù che gli dice vai perché tuo figlio è guarito. E poi è una fede che si robustisce perché, come dire, a fronte del fatto che la sua fede che ha obbedito si è realizzata, come dire, ha visto realizzarsi il segno di Dio, lui e tutta la sua famiglia si convertono, vuol dire che credono che questa cosa è seria. Io vi invito, forse l'avete già fatto, ma vi invito a leggere, quando si legge tutta la famiglia si converte, uno dice si converte a che? Avranno trovato una bella parrocchia in cui entrare, cominciare a fare attività, suonare il piano, fare la Caritas, che cavolo, non so, il catechismo? No! Tutta la famiglia si converte, ma siamo nella Giudea, nella Galilea dell'anno zero. Non c'è una comunità a cui convertirsi, c'è un cuore che si converte. Questo è interessante. Quindi è un camminare, è un fidarsi, è un camminare che ti fa rinforzare. Io questo mi sono portata via dal secondo segno. A parte la solitudine di Gesù e questa folla che vuol vivere di luce riflessa. E mi sono chiesta quante volte io ho fatto determinate cose, sono stata in determinate esperienze, in fondo sperando di vivere di luce riflessa. E questo no, a noi ci ha chiesto di esserci noi. Gesù lo dice in maniera fortissima. Il terzo segno è quello della piscina di Betesda, cioè oggi la splendida chiesa di Sant'Anna, per chi è stato a Gerusalemme, bellissima, e chi ci ha cantato dentro. Ecco, dietro la chiesa di Sant'Anna cioè, sono i resti archeologici della piscina di Bethsaida, Betesda, non ho ancora ben capito come si dica, ma comunque vabbè, quella lì abbiamo capito. E questa piscina che ha questo potere miracoloso, che quando ribolle l'acqua ti ci butti dentro e qualunque cosa ci sia passa. Solo che devi essere il primo, porca miseria ladra. Allora, questo paralitico, io l'ho guardato con un occhio poco pietoso. E mi sono detta che fare il paralitico che si lamenta è di un comodo da far paura. In fondo non costa mica tanta fatica, no? Devi solo stare lì seduto e fare il paralitico che si lamenta. E infatti Gesù gli dice: ma tu vuoi guarire? Tu che cosa vuoi? E questo dice: sì, ma sai, poi c'è il problema dell'acqua, ci arrivo tardi, sono lungo, sono lento, non ce la... gli altri sono più bravi di me, sono più veloci. E Gesù gli dice in modo un po' perentorio, non sta mica, va molto leggero, e gli dice, insomma, caro mio, buttati nell'acqua e vattene via. No, gli dice, prenditi sul tuo lettuccio e cammina. Quindi alzati e vai. E il letto te lo prendi su, non lo lasci qui, perché è il tuo. È una tua caratterizzazione. Cos'è quel letto? Boh, forse la voglia di lamentarsi sempre? Di confrontarsi con gli altri anziché lavorare su se stessi? Mistero, non lo sappiamo. È un altro dei tanti non detti della Sacra Scrittura in genere e del Vangelo di Giovanni in modo specifico. Io ci ho visto un chiaro messaggio di Gesù che dice: la pianti di lamentarti, raccogli te stesso e cammini. Certamente il paralitico da solo non ce l'ha fatta, questo è un dato importante. Il paralitico era lì, si lamentava di questa vita difficile e di questo mondo intorno più veloce di lui. Gesù arriva e fa la differenza, ma fa una differenza non di stampo miracolistico, perché questo si deve alzare, prendersi il lettuccio e camminare, ed è un paralitico. Personalmente questa cosa mi tocca tantissimo tutte le volte che mi lamento di questa crisi che ci perseguita da qualche anno, che ormai abbiamo smesso anche di, almeno io ho smesso di chiamarla crisi, perché scappa un po' da ridere chiamarla crisi, e il fatto che non toglie niente all'oggettività della crisi, nel senso che non toglie niente all'oggettività delle difficoltà, dei disastri, della malafede di una struttura finanziaria, della malafede di una serie di soggetti, niente toglie tutto questo. Quindi non c'è niente che elimina la paralisi delle mie gambe, fra virgolette. Io paralitico sono e paralitico rimango. Vivo in un contesto che è fatto di lupi selvaggi e cattivi. Posso decidere di stare seduto a lamentarmi, oppure di prendere e attivare tutti i doni che io ho, inclusa la risorsa degli altri che mi stanno intorno e che Dio mi ha messo intorno, per trovare una soluzione che preveda che io mi alzi, cammini, cioè che prenda in mano la mia vita. Questo lo dico per me, perché appunto fino a che mi sono seduta, tra virgolette, sulla fatica della crisi o sugli allori del successo, beh, insomma, fa dura camminare, eh? Altro che luce riflessa, molto peggio. C'è però la differenza la fa anche la grazia dell'incontro con Gesù. Perché, ripeto, il paralitico da solo non si muove, l'incontro con Gesù, lui ha davanti una scelta. Continuare a dire che l'acqua è lontana e gli altri sono più veloci, oppure alzarsi, cioè seguire l'indicazione di Gesù, alzarsi, prendere il lettuccio e camminare. Ecco, l'incontro con Gesù, e quando dico incontro con Gesù intendo sia un rapporto personale di preghiera e di lotta, ma anche un incontro con i fratelli di fede e anche con i fratelli non di fede, ma che comunque ti sono messi sul cammino. I fratelli di vita, io li chiamo. Quelli con cui condividiamo la nostra splendida condizione umana. Questo dono qui è quello che ti può essere un motore che fa elaborare pensieri, riflessioni, energie, tali per cui ti alzi, prendi il lettuccio e cammini. Ci ho visto un grande valore, ma veramente un grande valore, che Gesù dà alla stima di sé, quindi all'autostima, alla responsabilità e alla consapevolezza di dove sono oggettivamente paralitica. Se voglio fare la ballerina della scala, voi capite che, insomma, forse deliro un attimo come un cavallo da corsa, no? Se invece voglio fare qualcos'altro, posso anche giocare dei talenti, delle capacità e così via. Il guardarsi e il vedersi. E qui c'è ancora l'acqua, siamo alla piscina. Poi siamo di nuovo in un posto meraviglioso, siamo in riva al lago, sulle colline intorno, zona Cafarnao, quella zona lì. Io l'ho chiamato il segno della condivisione del pane e del pesce, quindi pane companatico. Il pane per sfamarsi basta, eh. Nessuno di noi forse ha esperienza di una durezza così forte, ma mia madre mi dice che quando la fame l'ha vista, tempi di guerra e dintorni, quando c'era il pane era una grazia di Dio. E bastava, quindi, per sfamarsi, insomma, no? Però qui no, c'è l'abbondanza ancora una volta, non solo di quantità, ma anche di qualità, cioè c'è anche il companatico, c'è il pesce. E ancora una volta c'è un Gesù che sfida e dice: che facciamo? Questi c'ha fame, che facciamo? Ah, Filippo batti in ritirata. Dice: che vuoi fare? Dice: non ce n'abbiamo per dargliene, no? E invece Andrea dice: no, abbiamo 5 pani d'orzo, scadenti. Chi è che ricordava questa cosa? Mi pare Davide, no? Cioè, pure di poca qualità, insomma, no? Ma non buoni come il pane di frumento, ma comunque abbiamo 5 pani d'orzo e pure 2 pesci. Quindi vuol dire che dentro a quella comunità c'era delle risorse su cui Gesù poteva lavorare. Pane e companatico, non solo pane, pane e companatico. Quindi prendiamo consapevolezza del nostro pane e del nostro companatico. Lo mettiamo in gioco e l'onnipotenza amorevole di Dio la trasforma in un'abbondanza da far paura. Questa per me è l'esperienza della provvidenza. Ed è un'esperienza che io faccio spesso in azienda, dove ci sono le giornate dove dici, fai il conto e dici: ma io questi come faccio a pagarli? Perché sì, ho dei crediti, ma arriveranno quando, come, saranno puntuali? Saranno puntuali nel ritardo? E così via, no? Come qualcuno dirà di me: ma quella là sarà puntuale nel ritardo? E poi tu fai esperienza di onnipotenza, non tua, evidentemente, perché Ma i giochi, le cose, le situazioni, la vita, la storia, alla fine fa funzionare. Però fa funzionare le cose in maniera tale per cui tu comunque passi attraverso, passatemi il termine, l'umiliazione, e per una che ha 25 anni d'azienda, di cui 23 passati a non avere un giorno di ritardo nei pagamenti, sono 2 anni che io pago regolarmente in ritardo un sacco di gente. È un'umiliazione, no? Però li paghiamo. E forse c'è qualcosa che io devo imparare, insomma, visto che tocca a me fare questa cosa in questo tempo, perché in quei 23 anni lo faceva qualcun altro. Anche lì, guarda te, no? Mi viene da dire che c'è un passaggio importante di prendere consapevolezza delle proprie possibilità, di quello che tu hai a disposizione, e lui poi fa l'abbondanza. Poi ci sono 12 ceste, o le 7 ceste nel secondo racconto, che non fa Giovanni in altri Vangeli, quindi le 12 tribù di Israele, il 7 che era il numero dell'universalità, quindi dei popoli intorno e così via, va bene, quindi per tutti, questa cosa qui, insomma, credo ci possa aiutare. Riconoscere il nostro pane e il nostro pesce, anche se d'orzo. E mi sembra che qui Gesù ci dica che, insomma, di crederci davvero che insieme possiamo fare delle cose grandi. Ce l'ha detto in vari modi e ce lo ridice qua. Poi possono essere mal interpretati, infatti poi la folla lo scambierà per un re, perché anche il pane gratis è una roba meravigliosa. Però questo è il dettaglio del dopo. A Filippo ed Andrea sta dicendo: col tuo poco possiamo fare tantissimo. L'ultimo segno è il segno tempesta sedata, non so se vari nomi, però di fatto qui il racconto di Giovanni parla di un vento molto forte e quindi di una fatica a remare. Siamo prima dell'invenzione del motore a scoppio, quindi remavano. Remavano e tentavano di raggiungere Cafarno, la riva, insomma. E non ce la fanno, cioè non ci riescono, la fatica è immensa e non ce la fanno, perché questo vento è veramente contrario, molto forte. Giovanni racconta di un Gesù che appare, come direbbe Monsignor Chacour, noi siamo di Galilea, noi appariamo, insomma, noi non prendiamo appuntamento. Ecco, esatto. Noi appariamo e quindi appare questo Gesù che dice 2 cose, sono io e non temete. Sono io, immediatamente la memoria mi è andata a Dio con Mosè che gli dice: ma tu chi sei? Io sono colui che sono. Marina Ergas ci traduceva questa cosa in Galilea dicendo: io sono colui che sarò. Quindi di un Dio del futuro, di un presente che sta nel futuro. Al di là di queste sottigliezze importantissime, intendetemi per carità, ma il concetto che oggi voglio dirvi è: io sono colui che sono, cioè io sono l'essere, io sono la pienezza, e quindi non temete. È chiaro che bisogna crederci, perché io mi metto anche nei panni di questi qua, alla fine c'hanno a che fare con uno che mangia, dorme e vive con loro, ma insomma di tutto sto, cioè non c'era mica l'aureola, ecco, voglio dire, non c'erano ancora stati una serie di papi che dicevano che era santo, insomma, ecco, quindi la concretezza dell'incontro è fra me, Filippo, e te, Gesù. Sì, sei un po' straordinario, ma alla fine quello che vedo è uno come me, fisicamente, psichicamente, no? Cioè, quindi, sono io, non temete. Certo, il sono io ad un pio israelita dice molto più che di quello che può dire a noi, sicuramente, però, e non temete. Arriva lui e con Gesù a bordo il remare diventa fattivo, cioè si arriva, no? Dove volevamo arrivare. E quindi ritorniamo a questa commistione, a questa comunione fra la mia umanità e la sua divinità, o meglio, fra la mia umanità e la sua persona, che insieme arrivano a riva, danno a mangiare 5.000 uomini, si alzano e camminano anche se sono paralitici, e via, 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 no? Una domanda interessante è: ma si era calmato il mare o si erano calmati loro e finalmente remavano decentemente? Quanto la paura fa sì che le nostre fatiche siano assolutamente inutili? Io credo che si fosse calmato il cuore, non calmato il mare. Perché se aspetto che si calmi il mare, campa cavallo che l'erba cresce. Poi ci sono i giorni di pace, io li ho conosciuti in 55 anni anche più di uno, ma se devo fare la somma dico che sono di più i giorni di guerra. Sono più pesanti e sono più numerose le situazioni dove tu remi e il vento è forte. E no, non solo non vedi che fa, non vedi più neanche la riva in alcuni momenti, no? Questa è una condizione umana del dolore e della fatica. Sono io, non temete, la mia fatica raggiunge la riva, qualunque essa sia, di qualunque colore e forma essa sia. Può essere la morte la riva, attenzione. Non è detto che la riva sia la colazione più buona del mondo, potrebbe essere la morte. Però ci arrivi e il cuore soprattutto è calmo. Quindi in mezzo alla tempesta il mio cuore è calmo. E non mi sono fatto né sostanze psicogene, tra virgolette, cioè non mi sono estraniato da me. Sono dentro di me, sono sulla barca, sto facendo fatica, e non vedo ancora la riva, ma il mio cuore è calmo. Quindi non stiamo parlando di distacco dal dolore, di distacco dalla realtà, no, pienamente incarnati. In compagnia di questo Gesù la faccenda può diventare pienamente vivibile. Il dolore sopportabile, la fatica fattibile e la gioia piena è quella lì. Mi viene in mente la perfetta Letizia di Francesco d'Assisi, dove non si rifaceva ad una comunità meravigliosa che aveva capito tutto, che condivideva tutto. La sua perfetta Letizia è: il mio cuore è talmente in pace nonostante abbia bussato a casa mia e mi abbiano lasciato fuori al freddo e al gelo, ok? E dice: se sei matto, sì, è matto, secondo il mondo è matto, però secondo il Dio di Abramo no. L'ultimo pezzetto che aggiungo e dopodiché è questo, che in Matteo questo stesso racconto di questa tempesta sedata, chiamiamola così per capirci, ma anche se è un'altra cosa, c'è Pietro che fa un po' di fatica, perché Pietro nel capitolo 14 di Matteo, la stessa situazione, Pietro dice: ma Signore, vengo da te, fai che io possa venire da te, tu fai che io possa venire da te. E Gesù gli dice: vieni. Ma la domanda è: vieni, io cammino sulle acque, stiamo scherzando? Vieni, tu puoi camminare sulle acque. E Gesù, e Pietro parte. Poi a un certo punto smette di credere, no, in Gesù, in se stesso, e affonda. Spesso il nostro affondare è proprio perché noi non ci crediamo che lo possiamo fare qualcosa, che Dio ci ha fatto capaci di questo. E quindi Pietro rischia di affogare, ha fatto tutto il parlare, proprio se l'è suonata, se l'è cantata, no? Prima chiede il slancio di cuore bellissimo, tipico di Pietro, no? Cuore, dai, fammi venire da te, vieni. E parte e poi si spaventa. Ma dico, cioè, l'avevi visto che c'erano le onde, non è che andavi a fare una passeggiata sulla spiaggia, no? Andavi in mezzo a delle onde burrascose. Allora, se ti lanci per andare lì e devi essere consapevole che affronterai le onde, però ci devi credere, soprattutto perché ci ha creduto lui, cioè. E quindi ti ha reso capace sicuramente di camminare lì, no? Ritorna un po' al tema del paralitico, che in fondo non ci crede di potersi alzare da quella paralisi. E Pietro è bello, mi piace morire Pietro. Quando dice: non ci crede quindi lui di poter essere uno che cammina sulle acque come Gesù, in compagnia di Gesù. Non crede in se stesso, molto semplicemente. E l'uomo di poca fede di cui gli parla Gesù non è poca fede in Gesù, ma è poca fede in se stesso. E quindi di conseguenza, se crolla questa parte qui, se non partiamo da noi non incontreremo mai Gesù, insomma. Sarà veramente difficile. Sarà veramente, veramente difficile. Cioè il capitolo 20 di Giovanni, che è l'ultimo capitolo, perché il 21 sembra essere un posticcio, la colazione più buona del mondo è diventata un posticcio, mi sono rimasto male, però vabbè, mi piace lo stesso. Allora, qui il capitolo 20, al versetto 30, giù di lì, dice, Giovanni dice, molti di questi segni fece Gesù, molti altri segni fece Gesù, quindi ne ha raccontati un po', ma non sono stati scritti. Questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Quindi Giovanni ci dice che tutto sto macello di scrivere un lungo Vangelo bellissimo, rielaborato, tutto quello che volete, è perché noi possiamo avere la vita nel suo nome, nel nome di Gesù. E la vita sono tutte le cose, e molte altre evidentemente, che abbiamo visto in questi cinque segni. E quindi che cosa ci tocca fare? In fondo scegliere di seguirlo, primo. Quindi c'è il primo passo è una scommessa, perché le difficoltà di Filippo, di Pietro e tutta quella bella banda di gente che ha vissuto con lui sono esattamente le nostre, anche se 2000 anni di storia della Chiesa, di generazioni che narrano alle altre e tutto quello che volete, resta comunque la scommessa personale. E questo è scegliere di seguirlo. Ed è una scelta che, sì, c'è l'opzione fondamentale, la fai una volta, ma poi la devi rifare tutti i giorni. Credo che assomigli un po' a quella di chi si sposa, credo, perché non avendolo fatto non lo so, ma ascoltandovi e ascoltando gli amici sposati mi pare che ci sia questo passaggio. Cioè ti sposi una volta, lo scegli, ci ragioni, ci pensi, ma poi tutti i giorni lo devi riscegliere. E questa è la scelta fondamentale. E poi comprendere che siamo veramente simili a Lui nella comunione. C'è questo discorso nella Genesi, il racconto della creazione, dice che l'uomo è stato fatto a somiglianza e immagine di Dio. Questo cielo che si riapre, Gesù che prende la nostra umanità, è perché noi riprendiamo consapevolezza piena di questa cosa, né più né meno. Credo. E prendendo consapevolezza di questo, il mondo cambia colore, la giornata pure, resta dura, difficile, bella, bellissima, dipende da com'è, ma è davvero, mi pare di dire che credere a questo e crederci davvero significa davvero non vivere secondo le logiche del mondo, perché sono assolutamente incompatibili. Qualunque logica del mondo, l'unica logica è quella della sequela. Fatta la scelta, bisogna accettare che il mondo ci guardi. Se non ci guarda male, vuol dire che c'è qualcosa che tocca. Non necessariamente martirizzati, percossi, non lo so, cioè, vuol dire. A me non mi ha mai martirizzato nessuno, insomma. Spero di aver testimoniato qualche volta la mia fede in Dio, ma nel Dio di Abramo, però. C'è una differenza che deve esserci. Se siamo uniformati c'è qualcosa che tocca, insomma. Ci devono essere dei fatti, dei passi, e questo ognuno per la sua vita, cioè, no? Per fortuna non esiste la regola uguale per tutti e non siamo incanalati in un'unica strada. Sono le mille possibilità come le mille persone, cioè ognuno ha la sua di strada e di vita. Però credo che dobbiamo chiederci se e quando facciamo la differenza. Che non è un attacco d'orgoglio, intendiamoci bene, neanche di falsa umiltà, assolutamente. Ripuliamoci il cuore da queste cose. Però ti tocca fare la differenza. Perché Gesù ha fatto la differenza, ha spaccato con tutto. Pur essendo l'uomo più mansueto e più mite del mondo, ma ha spaccato con tutto. qui mi fermo. Ho tirato un po' troppo lungo, però.